And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Seconda stagione di lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Andata in onda nella stagione 2022-2023 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. Sostieni Radio Pop con un abbonamento o una tessera. Vai su radiopopolare.it/donazioni.
Sa Dindini, se si possono investire i voucher nella finanza personale. Buongiorno Dindini.
Buongiorno, buongiorno.
Bentornato, buongiorno.
Gilberto Dindini, anzi Gilberto Maria Dindini della Cedola, un onore essere di nuovo qua con lei. Come sta prendendo le prime mosse del governo Meloni tra voucher e proclami populisti, insomma, come va? È cambiato qualcosa per lei? No.
No, per me non particolarmente, qualcosa cambierà a quanto pare sugli accertamenti antiriciclaggio che in quanto intermediario di una banca sono tenuto a svolgere. Noi non trattiamo contante per mandato, noi consulenti finanziari, è proibitissimo, non proibito, toccare del contante senza cattive intenzioni, anche solo per cambiarlo al cliente e trasformarlo in un assegno circolare, prendere in mano del contante vuol dire essere radiati, non forse ma ti diamo un'ammenda, non lo fare più, no, radiati, punto.
Però, insomma,
non potrei mai più fare questo lavoro.
Sperabilmente adesso tutti i documenti antiriciclaggio verranno cancellati, no, per sveltire un po' il capitalismo italiano, è questo il futuro che
sì, ci saranno dei moduli in cui potrai dichiarare la provenienza lecita oppure strizzare l'occhio.
Esatto.
E per noi è la stessa cosa.
Perfetto, perfetto. Allora, Dindini, oggi di cosa ci parla?
Allora, io volevo riprendere uno dei punti che considero più importanti quando consiglio gli investimenti, che è la diversificazione, che è insegnata da varie fonti, da varie teorie, e ci sono mille motivi per preferirla, ma oggi volevo parlare di un motivo in particolare, ed è una lezione che ci viene dalla, rullo di tamburi, scripofilia. Ora faccio una pausa d'effetto anche per darvi il tempo di googolare, ma voi naturalmente sapete già cos'è la scripofilia, vero?
È quella che c'entra con i morti e erotismo, è quella lì, no?
No, no, fai un altro tentativo.
Alone?
Scrutofilia?
No.
Il piacere di guardare attraverso il buco della serratura.
Non è la scrutofilia, no. Non è neanche la scrotofilia. Magari esiste.
Era già più
anche
facile da definire.
Esatto, questi erano un po' però contenuti finanziari lì pochi. Invece la screpofilia è una forma di collezionismo. Il collezionismo dedicato ai titoli finanziari fuori corso. Possono essere obbligazioni. Possono essere azioni, sono i certificati fisici, cioè quando uno fa un investimento a oggi è tutto smaterializzato. Una volta, parlo del Novecento soprattutto, il titolo era molto più spesso, e se parliamo della prima metà del secolo sicuramente in via esclusiva perché il computer non c'era, cosa dematerializzavi? Il titolo era rappresentato da un pezzo di carta, e un pezzo di carta che a questo punto, valendo svariati milioni di lire, era il caso di fare bene, e quindi facevano questi piccoli capolavori che oggi possono per esempio essere in quadretti, e c'è su eBay una serie di offerte, aste, così andate a vederle, ci sono delle cose molto carine. Non sto tentando da attaccarvi questo genere di passione perché credo che sia abbastanza costosa come del resto tutte le collezioni, però è una curiosità da togliersi. Io stesso ho delle azioni, e qui mi capiranno solo quelli veramente anziani, delle azioni intestate a mio nonno Renato Dindini della Cedola, della Rumianca. che oggi non valgono assolutamente niente, ma sono un bel certificato con i suoi cedolonci, ci sono addirittura i cedolini da staccare. Palermo è anche fallita, che avevi poco da staccare, e mi è rimasto il pezzo di carta.
Che azienda è? Scusi, la ripeta il nome?
Rumianca. Facevano detersivi, saponi, roba del genere, e negli anni ruggenti della chimica italiana pare che fosse una grossa promessa, poi fallita, assorbita dall'Eni. Credo che abbia fatto quella fine lì. Di fatto il pezzo di carta del nonno non vale più niente. Io ce l'ho appeso in ufficio come monito, non fare cazzate, essenzialmente.
Okay. Io ho due domande, non so se anche il collega Alone ha delle domande, nel caso prego Alone, se no vado io.
Grazie, pregami pure, io cercherò di intercedere per te.
Grazie.
Andiamo pure avanti, grazie.
Ah, mi hai fatto venire in mente anche le mie lamentazioni che devo fare rispetto alle preghiere, ma questo le faremo dopo. Allora, dottor Dindini, due domande. La prima, questo fatto, questa situazione di avere... queste cedole di aziende fallite significa che sei stato un pirla, quindi a tenere quelle robe lì e non farti dare anche 2 lire miserabili il giorno prima che fallissero, oppure uno può tenere le cedole pur facendosi rimborsare i soldi? Prima domanda.
No, il pezzo di carta rimane inutile, rimane decorativo. Da qui, infatti, nasce il mercato secondario di roba morta, che però è oggetto di collezione.
Ma scusa, se ti davano i soldi, invece, gli dovevi restituire il pezzo di carta o te lo potevi tenere comunque?
Restituivi, sarebbe stato in quel caso vendere il titolo, quindi tu portavi il pezzo di carta e vendevi, monetizzavi e loro si riprendevano il titolo che a questo punto non esisteva più.
Ma quindi una volta praticamente come nel Far West, quando rubano i pezzi di carta dalla cassaforte, chi ce li ha diventa detentore di quei pezzi di carta, quindi di quei titoli.
Esattamente,
cioè, così.
Esattamente.
Ma è una roba che
Il punto non è questo. Il punto è che la scrupofilia si allarga su aziende di tutti i tipi, ma un campo dove veramente c'è da divertirsi è il campo delle ferrovie, sia quelle italiane, ma soprattutto quelle statunitensi. E qui c'è la grande lezione della scrupofilia. Perché? Se voi andate a guardare appunto su internet, su eBay eccetera eccetera, quelle che offrono oggi, ce ne sono di bellissime e numerosissime di tante società ferroviarie statunitensi di quando gli statunitensi hanno messo giù le ferrovie, l'epopea del West. Chiunque abbia bazzicato fumetti western lo sa. C'è stato un grande momento in cui al mercato delle ferrovie, del trasporto ferroviario, favorito da un grande piano di infrastrutture negli Stati Uniti dell'Ottocento, insomma, si sono affacciati in tantissimi e hanno iniziato a costruire delle società raccogliendo capitali che avrebbero poi dovuto mettere giù i binari, infatti, e farci correre sopra dei treni. Benissimo, si è visto che tantissime società si sono affacciate al mercato, pochissime hanno effettivamente messo giù i binari. E magari qualcuna è presente anche oggi con le varie trasformazioni così, ma la maggior parte sono oggi degli oggetti di scrupofilia, cioè dei bellissimi certificati, ce ne sono veramente di belli, che però non valgono niente perché la società è fallita e quindi sono belli in quanto tali e basta. Per dire, anche in Italia è avvenuto qualcosa del genere. Ho guardato due dati prima di iniziare questo discorso. L'anno prima, 1864, credo, 22 società quotate per gestire le ferrovie in Italia, tutte cose molto locali. Immaginate chi le ha conosciute, le ferrovie nord di 50 anni fa, e tirate indietro anche di un altro secolo. 22 società, l'anno dopo 5 società. Che fine hanno fatto le altre? Niente, sono fallite e sono oggetto di scrupofilia. Quindi chiudo la mia edificante storiella dicendo che ci sono oggi dei campi, i campi nuovi, innovativi, dove ci si butta in tanti, sono tanti, vengono fuori ogni tanto. Ne cito uno, si potrebbero fare molti esempi, però per esempio attualmente l'utilizzo ricreativo della cannabis commercializzata negli Stati Uniti con tutti i suoi problemi è un campo decisamente promettente. In quanti si buttano? In tantissimi. Quando il settore sarà a regime rimarranno pochi, una manciata. Ma vi faccio un altro esempio di roba che potreste aver vissuto anni 2000 in Italia. Tiscali a mano il mercato del
della telefonia dell'internet.
Dell'internet nascente, molto promettente, campo pionieristico, esattamente come le ferrovie quando prima che le ferrovie corressero. Benissimo, sapete benissimo che Tiscali è ancora brava perché è ancora riuscito a stare in piedi, ma da allora credo che non abbia recuperato, credo che abbia perso più o meno il 90% del valore della quotazione, cose che abbiamo visto. Le altre sono proprio fallite. E Biscom dei tempi, che sembrava doversi mangiare Tiscali, niente, proprio completamente fallita. E se avessero fatto, qui siamo già in ambito dove c'erano i computer, quindi i certificati non si facevano più, ma se fosse stato oggi sarebbe oggetto di screpofilia. Quindi concludo e do un'indicazione: quando individuate un campo che potrebbero anche essere le criptovalute, ma non è roba che interessa a me le criptovalute, lo dico sempre. Quando c'è un campo pionieristico dove si affacciano in tanti con delle grandi possibilità di guadagno, per come la vedo io, avete due scelte. Una scelta è: volete speculare, volete veramente fare i soldi, volete fare il 500%, chiudete gli occhi, sceglietene una e pregate che sia quella che rimarrà in piedi dopo tutto quanto, perché le altre finiscono in scripofilia. Altrimenti fate una cosa più tranquilla: individuate un ETF che le prenda dentro tutte, quella che rimane in piedi sarà comunque rappresentata nel vostro ETF e quelle che invece muoiono ne usciranno. Così correte meno rischi. E per i risparmiatori io direi state su questa seconda soluzione.
Vabbè, ma Dindini, però cioè noi siamo tu
sei affamati, un rapace, allora, perché qui c'è un rapace, un gufo, c'è cioè un gufone notturno, eccolo qua, e poi invece c'è un passerotto che mette via
bagnato, il passerottino bagnato,
che mette via le bricioline.
La cicala è la formica, insomma, non è difficile, esatto, individuare fra voi due la cicala.
Lo so, qua c'è il Wolf of Wall Street e poi però c'è invece il Chihuahua di Piazza Affari.
Però io sono Wolf di Wolf solo in quella scena in cui torna a casa ubriaco guidando
credendo di non aver distrutto la macchina, invece l'ha distrutta. Ma allora ci sono degli ascoltatori che ci mandano le foto delle azioni di Radio Popolare, grandissimo miglior esempio di screpofilia.
No, perché non siamo falliti, hanno ancora un valore, sono ancora azionisti di una società che, se Dio vuole, è ancora in piedi e che ci permette quindi di parlarci indirettamente per quanto mi riguarda.
Dindini, in questo caso, per esempio, io ho un'azione di Radio Popolare, l'avevo presa da giovane, però non ce l'ho, cioè nel senso il foglio l'ho perso 800 anni fa.
Anch'io, anch'io, cazzo, come... dove è finito? In qualche scatolone
è al
di
portatore,
qualche
basta, qui... siete fuori, siete out.
Siamo out,
non potete dire niente. No. Non lo so, boh, Dindini ce lo dica lei.
Non lo so, devo venire a Radio Popolare perché non è materia che mi riguardi dal punto di vista lavorativo, quindi confesso di non sapere esattamente come. D'altra parte io non ho nessuna intenzione di monetizzare quell'azione, per me è stato un gesto simbolico, tengo perché mi sento più parte di Radio Popolare, tutto lì.
Difficilmente monetizzabile. Allora,
ci vorrebbe anche, io non ho nessun diritto a monetizzare utilizzarle, io posso venderla a qualcun altro in un mercato cosiddetto secondario, se fossero, ma non è quotato in borsa, quindi in mercato secondario dove lo vado a trovare? Dovrei trovare una persona che se le prende, se sono al portatore, ma chi se ne frega,
Dindini,
non lo farò mai.
Dindini, c'è Laura che ci scrive una cosa interessante, dice: la mia famiglia possiede un certificato di proprietà di una miniera di sal nitro in Perù dell'inizio del XX secolo. Avrà qualche valore? Sarò ricca? È Laura che c'è.
Ma io indagherei. Magari è probabilissimo che quella miniera oggi sia un buco vuoto, ma che quel certificato interessi a qualche scripofilo di quelli assatanati. Perché mi sembra anche una rarità una miniera sudamericana. Io indagherei.
E poi i bambini per farci lavorare li troviamo noi comunque.
Beh, ovviamente. No,
sì, quello, gli ascoltatori. Quello sì, è il piano B. O vendo il certificato o mi compro dei bambini, certo.
Quelli non possono mancare. Dindini, grazie.
Aspetta, forse c'è una domanda per Dindini.
Ah, vediamo. Okay. Dindini, grazie, adesso lo salutano.
No. Non si capisce niente a questo telefono.
Pronto?
Ecco, hai una domanda?
Pronto?
Ehi.
Certo, una domanda. Ma è fatto apposta questo discorso? Ha un nome, omen nomen, un nome che è un destino, Dindini della Cedola.
Pensa che roba,
È pazzesco il fatto che si chiami in questo modo. È vero, Dindini?
Sì, sono stato molto fortunato. Penso se mi chiamavo Poracci.
Esatto. Sì, poi avresti potuto chiamarti Frangiballe, magari. Sì, però avresti dovuto fare un'altra cosa. Non so, telefonare, magari.
Esatto.
Fuori contesto.
Che cosa del genere. Esatto. Quello è un bel cognome.
Ciao, Dindini.